Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa serata a tutti da Claudio per il consueto appuntamento del sabato con Maria. E sapete ormai che stiamo meditando le litanie lauretane tratte dal volume edito da casa editrice, scritto da padre Alessandro Apollonio, mariologo. Scusate la voce, ma dovete pensare che in 2 giorni la temperatura è calata di 25 gradi, per cui è nevicato pure. E vabbè, e comunque portate pazienza. Ecco. Allora, oggi appunto abbiamo da meditare su questo titolo Regina Virginum, cioè Regina delle Vergini, ma probabilmente abbiamo un concetto diciamo riduttivo di questo titolo, perché come lo intendiamo noi pensiamo che Vergine sia una donna che non ha mai avuto un rapporto con un uomo. Invece, quanto è inteso da questo titolo è molto diverso, in quanto, diciamo, quanto detto qualche secondo fa riguarda le donne, diciamo, di questo mondo, concepite ma non senza peccato, per cui tutte le donne nate sulla faccia che sono nate, ecco, e camminano sulla faccia della terra, noi diciamo che sono vergini se hanno quella caratteristica, ecco, di non aver perso il segno della verginità. Ma in Maria invece è molto diverso, in quanto Maria, essendo stata concepita senza peccato, ha una verginità che è totale, cioè non è soltanto fisica, ma è vergine in tutto, in quanto non è stata concepita nel peccato, ma è concepita senza peccato, e questo naturalmente fa la diversità. Il primo titolo attribuito a Maria è stato quello di vergine. Anche nel Vangelo è scritto così: l'angelo Gabriele fu mandato da Dio a una vergine. La vergine si chiamava Maria. Con questo attributo sostantivato da vergine, i padri dei primi secoli indicavano la persona di Maria, mettendo in evidenza il carattere che la distingueva tra tutte le altre donne. Vi sono sempre state delle donne fisicamente vergini, ma mai, dopo il peccato di Eva, vi è stata una donna né un uomo perfettamente vergine anche dal punto di vista spirituale. Ecco, perché uno può essere vergine fisicamente e non esserlo spiritualmente, invece la Madonna, essendo concepita senza peccato, è vergine nel corpo e nel cuore. Questo fa la differenza ed è interessante, anzi è importante che lo si mostri. Qui abbiamo a che fare allora con la Madonna che è vergine nel corpo e nell'anima. La vergine per antonomasia è la creatura integra sotto tutti i punti di vista spirituale e corporale. I due aspetti sono correlati fra loro, essendo il secondo effetto e visibilità del primo. Qui, prima di lei, la verginità era considerata generalmente un valore relativo e anteriore al matrimonio, e l'unione coniugale era giudicata senza senz'altro superiore rispetto alla verginità. In Maria invece la verginità è un valore assoluto, incondizionato. Lo si evince chiaramente dalla sua luminosa dichiarazione di intenti: non conosco uomo, così è scritto nel Vangelo di Luca, il che significa, ce lo assicura il Magistero e la migliore esegesi cattolica, non mi sono mai unita ad alcun uomo, né mai intendo farlo nel futuro e per sempre. Una tale fermezza di risoluzione in una fanciulla promessa sposa implica come minimo tre cose: il voto di verginità, primo; secondo, l'ispirazione diretta da parte di Dio, perché nessuno glielo poteva suggerire a quel tempo; terzo, la perfetta accondiscendenza da parte di San Giuseppe. E questi sono i tre elementi che differenziano, ecco, la Madonna da tutte le altre donne. Ma questa verginità, ecco, pensiamo, se la Madonna, che è la creatura più bella uscita dalle mani di Dio, è vergine dentro e fuori, nel senso anima e corpo. Ecco, noi vediamo in questa figura la donna vestita di sole, dobbiamo dirlo, vestita di sole, vestita di luce, la donna perfetta, la donna come Dio l'ha pensata, l'ha voluta e l'ha creata. Qui vediamo in questa creatura tutta bella, tutta santa, vediamo il pensiero di Dio. Qui Dio vorrebbe che la donna assomigliasse a questo prototipo, a questa creatura che è tutta bella, di dentro e di fuori. Vedete, non a caso Gesù dice alle donne di Gerusalemme: non piangete su di me, piangete su voi stesse e sui vostri figli. Perché qui non si tratta soltanto di una verginità fisica, ma della bellezza interiore. Pensate, la Madonna è vergine e madre. Allora, il grembo di Maria, vedete che ad ogni Ave Maria diciamo: benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù, tuo grembo virginale, cioè il figlio è nato nel tempio della vita. Noi vediamo come il nemico ci abbia lavorato un bel po' sulla donna, no? Perché specialmente di questi tempi, diciamo che il grembo di una donna molto spesso è diventato un cimitero, non solo riguardo agli eventuali aborti, ma diciamo proprio perché quel grembo non è usato, diremo così, non serve per dare la vita, ecco, per essere tempio della vita, per cui deve essere custodito. La figura di San Giuseppe, ad esempio, custode, custos della Sacra Famiglia, ha custodito anche questa verginità, vedete? Ora, questo argomento è molto interessante, perché il Signore, diciamo, abbiamo tante sante vergini, per esempio, e sono delle imitazioni della Madonna, ma non proprio perfette, ma diciamo comunque somiglianti. Ora, l'uomo dovrebbe vedere nella donna una creatura da proteggere, in quanto è una creatura chiamata alla maternità, per cui a tenere, diciamo, nel suo grembo un altro figlio di Dio. Questo è interessante perché questo grembo che genera altri figli di Dio deve essere benedetto. Ed è, diciamo, che risolverebbe tanti problemi. Ecco, voi guardate ad esempio anche il modo con cui veste oggi la donna, vuol dire che non ha nessuna intenzione di essere o di restare vergine, perché fa di tutto, di mettere in mostra tutto quello che serve per, diciamo, mostrare che non è intenzionata a vivere nella verginità, perché dovrebbe anche avere un pensiero vergine e custodire la propria verginità. Ad esempio, c'è un particolare poco noto, purtroppo nascosto, tenuto nascosto. Dovete sapere, ad esempio, che la donna è l'unico mammifero femmina, la donna, che ha il segno della verginità, perché tutti gli altri animali, dico sono animali, ma sono femmine, mammiferi, non hanno il segno della verginità. Anche questo è un dato molto importante perché il Signore ha voluto mettere questo sigillo, diciamo, all'entrata del grembo, per così dire, no? Deve restare integro fino al giorno in cui nel matrimonio, ecco, il Signore benedice l'unione tra un uomo e una donna, e questo grembo, vero, sarà a disposizione di Dio. Pensate, Padre Pio dice, il giorno del tuo matrimonio Dio ha stabilito quanti figli devi avere. Pensa un po', pensate un po', trattare questo argomento. Lo vediamo, prima vediamo quello della Madonna, ma poi scendiamo a vedere la situazione della donna che non è vergine né di dentro né di fuori, e se lo fosse di fuori, ma non è di dentro. La vanità, la malizia, tutte quelle cose là certamente mostrano che non c'è verginità, soprattutto nel cuore. Allora, sono dati molto importanti, anche perché mostrando la donna comune, diciamo che viene esaltata la regina delle vergini, che è la Madonna, per cui la differenza è così grande, si potrebbe dire infinita, ecco, tra la donna voluta da Dio come madre di Dio, come colei che ha dato il frutto benedetto del suo grembo, e diciamo questo membro, vero, che dovrebbe essere utilizzato per dei fini soprannaturali, dice, il Signore ha detto così, dice, andate e moltiplicatevi, ecco, siate fecondi, ecco, pertanto la donna rappresenta, ecco, potremmo dire, ecco, anche per semplificare, che l'atto di per sé è questo, cioè la donna chiede all'uomo di avere il seme della vita e la donna dice, tu mi dai il seme e io ti do il frutto. Pensate che meraviglia, ecco, impostata così. Vedete come la donna è una creatura da proteggere e deve cercare di essere protetta e non deve buttarsi allo sbaraglio come oggi, ma proprio mostrare anche nel suo comportamento, anche esterno, che questa creatura è consapevole di essere sacra agli occhi di Dio, perché il suo grembo servirà, ecco, è stato donato per un'opera così grande. Ecco, Dio è il creatore, la donna, insieme all'uomo, vero? La donna è procreatrice, vedete l'immagine, la somiglianza dell'uomo a Dio. Ed è veramente meraviglioso parlare di queste cose, vero? Allora, abbiamo visto prima, dopo questo, diciamo, questa parentesi che serviva anche per mostrare la differenza, vero? Ora, abbiamo visto i tre punti, il voto di verginità, l'ispirazione diretta da parte di Dio, perché nessuno glielo poteva suggerire a quel tempo, e la perfetta condiscendenza da parte di San Giuseppe. Infatti questo tipo di matrimonio poi tra uomini, ecco, di questo mondo si chiama matrimonio giuseppino. Allora, i primi due punti sembrano abbastanza evidenti. Circa il terzo si consideri che sarebbe stato legittimo per San Giuseppe sciogliere il voto di sua moglie se lei gliel'avesse rivelato dopo il matrimonio, perché il matrimonio è fatto per i figli. Ecco, allora, se lei avesse detto io non voglio diventare madre fisicamente, voglio restare vergine, lui poteva anche dire vabbè, allora tu rimani così, ma io, diciamo, desidero diventare padre fisicamente. Ora, prudenza vuole allora che glielo rivelò prima. Per cui, se dunque si sono sposati e lei ha mantenuto per tutta la vita il suo voto di verginità, è perché San Giuseppe l'ha rispettata e non lo poteva rispettare se non condividendolo, essendo uomo giusto, ossia santo. Qui anche San Giuseppe ha voluto, a questo punto, per grazia, restare vergine anche lui. Prevenuto dalla grazia, in vista della singolare missione accanto alla madre del Redentore, anche lui è stato confermato nel proposito di verginità dall'esempio angelico della sua sposa immacolata. Cioè, San Giuseppe ammirava questa creatura meravigliosa, e veramente quando uno ha grande rispetto anche della persona, diciamo che quasi quasi non si sente neanche di toccarla, nel senso che la considera talmente bella, talmente santa, talmente pura, che anche il solo toccarla, diciamo, gli pare che sia una cosa che non sia giusta, ecco, che non sia conveniente. Pertanto la guarda, la mira, ma rende gloria a Dio, rende gloria a Dio e per aver creato questa creatura meravigliosa. Qui la guardava come una creatura da ammirare e da lodare Dio che la creò. Infatti c'è anche un canto, vero, che dice così: e Dio che la creò. Allora, prevenuto dalla grazia, in vista della singolare missione accanto alla madre del Redentore, anche lui è stato confermato nel proposito di verginità dall'esempio angelico della sua sposa immacolata. Diciamo che anche noi, se ci trovassimo davanti a una creatura che ha più del cielo che della terra, la guarderemmo con grande rispetto, la guarderemmo con, non solo con grande rispetto, ma anche con grande senso di adorazione verso colui che la creò, che chi ha fatto tutte queste cose. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, dice nel Magnificat. Le grandi cose comprendono anche queste, cioè davanti a una creatura del genere rimani, non dico a bocca aperta, ma insomma vedi che è talmente lontana da te che non osi neanche avvicinarti, perché sembra che non faccia parte né del tuo pensiero, né del tuo agire, vedi che è completamente diversa. Io a questo punto però chiederei una breve pausa musicale. Voi sapete che sono le litanie cantate, solennemente cantate, e così anche io prendo forza e voce, e ci sentiamo tra qualche minuto. Ave Maria.
Lord, mundi. agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis.
Riprendiamo la nostra conversazione, questa meditazione che mi spiace anche di doverla meditare con una voce così cavernosa, ecco, parlare della Vergine con una voce del genere veramente mi spiace, ma diciamo così si vede ancora di più la differenza tra la Vergine che ha il canto della tortora e la voce di chi commenta che invece ha la voce di un cavernicolo. E vabbè. Allora, abbiamo visto San Giuseppe, questo proposito, anche lui è stato confermato nel proposito di verginità dall'esempio angelico della sposa sua immacolata. Ora, io penso, ecco, che se io ho, diciamo, mi è affidata una cosa preziosissima, chiaramente la considero tale, la custodisco e la guardo con stupore. Se avessi, diciamo, un qualcosa di veramente di grande valore, ma dico, parlo di cosa materiale, ma anche così dovrebbe pensare l'uomo quando guarda una donna che nei suoi portamenti, ecco, mostra di essere cosciente di essere una creatura speciale, cioè una creatura che può generare figli di Dio. E allora è chiaro che l'uomo dovrebbe guardare la donna in questo modo, ma voi direte, è che spesso è la donna che guarda l'uomo nel modo contrario, per cui sì, questo lo voglio e lo dico per far capire quanta strada in discesa abbiamo fatto. Mentre abbiamo la speranza che dopo il trionfo del cuore immacolato di Maria, visto che trionferà un cuore immacolato, per cui immacolato supera, diciamo, la stessa verginità, ecco, anche gli uomini e le donne abbiano una considerazione diversa di se stessi e considerino come siamo servi del Signore, per cui dobbiamo servire il Signore come vuole Lui. Ecco, non disprezzare il dono che ci ha fatto di poter essere padri o di essere madri. Ecco, pertanto il grande rispetto l'uno dell'altro, benedicendo il Signore che ci ha creati e chiamati a una maternità o una paternità. È interessante fare però una parentesi, perché qui mostriamo una verginità fisica, ma ad esempio abbiamo le creature che sono consacrate a Dio. Ecco, queste creature consacrate a Dio non sono sposate con un uomo, ma sono spose di Cristo, per cui generano figli al cielo mediante la loro vita di offerta allo sposo che è Gesù. Allora, vedete, la salvezza delle anime, voi pensate ad esempio la piccola Giacinta, che è Lucia, diciamo la piccola Giacinta di Fatima, a 7 anni, dicendo di sì alla richiesta della Madonna, se voleva offrirsi al Signore per salvare le anime, lei è diventata madre di quelle anime perché le ha generate lei, per cui vedete, ecco, questo salto di qualità tra la verginità fisica e quella spirituale, per cui una bambina di 7 anni è diventata madre non nella carne ma nello spirito, ecco, e offrendosi al Signore ha salvato tante anime e ha detto: io per salvare anime sono disposta a patire finché vuoi. Pensate un po', perché questa bambina è disposta a patire per salvare le anime e noi pensiamo alla maternità anche fisica, che non vogliamo avere troppi fastidi, per cui riduciamo il numero dei figli, che invece abbiamo sentito da Padre Pio, il giorno del tuo matrimonio Dio ha stabilito quanti figli devi avere, per cui il sacrificio di Giacinta mostra la grande generosità e anche la sposa, vero, dovrebbe considerare anche un aspetto, diciamo, che somiglia alla Madonna quando si è presentata, quando ha presentato Gesù al Tempio, diciamo che il vecchio Simeone ha detto una spada ti trafiggerà l'anima, cioè anche lei, nonostante non abbia conosciuto, ecco, la concupiscenza e il peccato, per cui non avrebbe dovuto, secondo il nostro punto di vista, non avrebbe dovuto patire, invece no. Una spada ti trafiggerà l'anima, per cui il sacrificio materno è garantito da colei, cioè in primis da colei che non ha peccato, e naturalmente a tutte le altre donne. Bisognerebbe che il giorno del matrimonio, nelle varie letture, ci starebbe proprio bene, una sapesse, dice a te, o donna, una spada trafiggerà l'anima, ecco, perché dovrai dare la vita spirituale anche ai tuoi figli, mica solo nella carne, non sei mica soltanto un mammifero, diciamo, che dà vita fisica, sei una donna, figlia di Dio, redenta a caro prezzo, pertanto la tua vocazione è altissima. Generi figli di Dio che dovranno abitare il cielo, ovvero i cagnolini non dovranno abitare in cielo, neanche, diciamo, nessun animale, diciamo, che è votato alla salvezza, perché invece l'uomo, ecco, l'uomo, la donna, invece sì. E allora vediamo che meraviglia, ecco, mi preme, ecco, mostrare queste grandezze, queste bellezze, anche perché sono dimenticate, abbiamo un pensiero così basso dell'uomo e della donna, vediamo addirittura, se voi pensate a Sodoma e Gomorra, no? Quando ciò che era stato creato per dare gloria a Dio è stato usato per offendere Dio, il Signore li ha bruciati tutti quanti, e noi adesso siamo in quello stato peggiore di quello, pensate un po' il grande rispetto per la verginità del cuore e del grembo, ma diciamo di tutto ciò che è votato alla procreazione, e questo calpestare, proprio disprezzare tutto ciò che è angelico, è scritto, vi ho creati poco meno degli angeli, pensate un po', cioè poco meno degli angeli, capite cosa significa? Ecco, questa vita angelica, è vero, che deve essere vissuta, ed è giusto che sia vissuta anche per godere le caratteristiche, diciamo, che accompagnano la vita angelica, cioè pensate un po', cioè, facciamo sempre delle parentesi, no? Quando la Madonna si portò da Santa Elisabetta, Santa Elisabetta disse: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Noi siamo così lontani da questo modo di vedere, di pensare, che se non fossimo così lontani, ad ogni santa comunione diremmo: a che debbo che il mio Signore venga a me, non solo la madre del mio Signore. Per cui se il Signore viene a me, ma che cosa trova? Una stamberga, una catapecchia, una stalla, cosa trova? Cosa trova? Ecco, invece dovremmo dire: no, io sono cristiano, sono cristiana, e facendo la comunione bisogna che trovi un cuore ben arredato di virtù, profumato di virtù, ecco, arieggiato dal vento dello Spirito Santo, non sia mai che il mio Signore venga in una creatura così, diciamo, disprezzata da se stessa, poi, perché noi ci disprezziamo quando abbiamo certi pensieri o cerchiamo certe cose, no? Soprattutto se sono addirittura contro natura, capite perché il Signore ha fatto piovere il fuoco dal cielo e non sappiamo se lo farà piovere ancora. Ecco, da qui la grandezza anche di San Giuseppe, il castissimo sposo di Maria, padre verginale di Gesù. Egli è patrono e custode della Chiesa universale, soprattutto di coloro che seguono il suo esempio in una vita di perfetta verginità per il regno dei cieli. È vero che noi con il peccato abbiamo, diciamo, possiamo avere anche il tormento della concupiscenza, ma se facessimo l'esperienza invece come la intende il Signore, pensate ad esempio, no? C'è un comandamento che dice non fornicare, cioè non puoi avere rapporti, vero, fuori del matrimonio, per cui devi arrivare vergine al matrimonio perché quell'atto è sacro, tant'è vero che è consacrato da un sacramento. Questo comandamento prevede che sia lui che lei vivano in modo angelico. Ma vedete, nella grande sapienza, infinita sapienza di Dio, perché ha messo sto comandamento? Perché se tu ti eserciti anche prima del matrimonio ad essere casto, puro, e diciamo che hai il controllo dei sensi mediante la grazia, mediante la preghiera, mediante anche la penitenza, diciamo, questa virtù acquisita prima del matrimonio vedrai che sarà utile anche dopo il matrimonio, ecco, per cui avrai anche una vita matrimoniale, diciamo, più ordinata, ecco, più consapevole della sacralità, ecco, del matrimonio. Allora, se Maria è la Vergine per eccellenza, ossia tale che non si può concepire una purezza maggiore della sua dopo quella di Dio, allora la sua integrità deve estendersi a tutto il suo essere. Allora la sua integrità deve estendersi a tutto il suo essere ed operare senza soluzioni di continuità, ergo anche al suo parto. Per questo è dogma di fede che il parto della Vergine fu verginale, agere sequitur esse. Lo profetizzò Isaia, annunciando un segno miracoloso: la Vergine concepirà e partorirà. Isaia, che bello. Se noi le parole le pesassimo, invece che leggerle soltanto, dovremmo avere anche, forse il Signore ci farebbe il dono dello stupore anche. La Vergine concepirà e partorirà. Sottinteso, rimanendo Vergine, se no, che segno miracoloso sarebbe se la Vergine avesse concepito, però avesse perso la verginità, sarebbe stata come tutte le altre donne, ma poiché aveva fatto voto di verginità e il Signore l'aveva accolto, sapete che l'angelo che cosa gli disse? Dice: nulla è impossibile a Dio, per cui resterai vergine, ma sarai anche madre, e va bene, allora si faccia di me secondo la tua parola, la sua parola, si compie in me quello che tu hai detto. perché viene rispettato il mio voto, che io ho avuto un'ispirazione di vivere questa vita virginale, e per cui se il Signore mi ha chiesto questa cosa, adesso non riesco a capire perché mi chiede una cosa contraria. E allora l'angelo dice: non ti preoccupare, perché nulla è impossibile a Dio, e tu sarai sia vergine che madre. Che bello, è un segno miracoloso. Sottinteso, rimanendo vergine, se no che segno sarebbe stato? Lo insegna autorevolmente Martino I nel Concilio Romano del 649, lo insegna il Catechismo del Concilio di Trento, lo insegna il Vaticano II nel Lumen Gentium, lo insegna il beato che santo Giovanni Paolo II nelle sue catechesi. Non lo insegnano i teologi progressisti che, sulla scorta di Karl Rahner, stanno distruggendo la devozione mariana del popolo di Dio e con essa l'integrità della sua fede. Ma sapete, adesso ci sono tanti collaboratori di questo, e hanno un pensiero luterano. I luterani della Madonna non vogliono sapere queste cose. Qui c'è questa deriva protestante che era già stata seminata durante il Concilio Vaticano II da questi teologi da salotto, come li ha definiti Paolo VI. Ma di questi tempi abbiamo sentito fare discorsi del genere anche da un predicatore vaticano di nome Padre Raniero Cantalamessa, il quale ha proposto di mettere da parte la Madonna per andare d'accordo con i protestanti. Ma tu pensa che io per andare d'accordo con i protestanti non vado d'accordo con la Madonna e con Dio che la creò? Ma vedete come c'è il nostro cuore, la nostra mente, diciamo che si sta fossilizzando, sta invecchiando, diciamo che non ha memoria. E difatti Padre Pio diceva: il cristianesimo sta invecchiando in questo senso, perché non ha più quel vigore del cristiano, diciamo, servo di Dio, che vuole dare gloria a Dio con la propria vita. Ecco, qui per dare gloria a se stessi, perché vedete anche questo Karl Rahner, ad esempio, vi faccio un esempio, mentre Sant'Alfonso Maria de Liguori, nei suoi scritti, che ha scritto tanto, anche Karl Rahner ha scritto, ma poi sono registrazioni, allora, mentre Sant'Alfonso de Liguori nei suoi scritti metti che ha 2000 citazioni evangeliche, questo Karl Rahner ne ha 50, no, 50 nel senso non 50.000, no? 50. E vuol dire che invece che predicare Gesù Cristo, predica se stesso. Mi spiace dire queste cose, ma è bene che si sappia in che campo minato noi stiamo camminando nella Chiesa. Ci sono vero, dei posamine anche tra i nostri che dovrebbero, diciamo, dare gloria a Dio con la propria vita, invece la vogliono togliere, la gloria di Dio. Un po' tormentata questa cosa. E allora, vediamo un po'. La condizio sine qua non della perfetta obbedienza e della perfetta povertà. Non potrà essere perfettamente distaccato dalla propria volontà, cioè l'obbedienza, né dai beni del mondo, povertà, chi non è distaccato dalla propria natura. Il voto di castità, infatti, distacca l'uomo dall'inclinazione naturale più radicata, l'istinto riproduttivo. In questo l'uomo è davvero simile, che non significa uguale, agli altri animali, solo una speciale vocazione divina dà all'uomo e alla donna la capacità di staccarsi da se stessi, dalla propria natura animale, per attingere ad uno stato di perfezione più divinizzato, più vicino ai santi e agli angeli del paradiso, più vicino ai supremi modelli di santità, Gesù, Maria, Giuseppe. Per questo si dice che lo stato di vita consacrata è segno anticipatore della condizione escatologica della Gerusalemme celeste, dove, assicura Gesù, non ci sarà più marito e moglie, perché tutti saranno come gli angeli. Che bello! Lì dobbiamo aspirare, no? Se io devo essere come un angelo, non posso mica essere come un quadrupede, no? In questa vita dovrei già cominciare a fare esercizi di angelicità, angelicizzare la mia vita. La temperatura della fede di una comunità cristiana si misura con le vocazioni alla vita virginale. E queste sono tutte grazie speciali della Regina delle Vergini e dei Vergini. A lei affidiamo i nostri giovani, perché rinnegando gli orrori nauseabondi della carne rispondano generosamente alla loro vocazione divina. Vedete che si tenta, ecco di togliere di mezzo anche questa, diciamo, questo voto per vivere come tutti gli altri, non offrendo il proprio corpo, la propria vita a servizio di Dio. Questo è un tempo terribile, sapete, e leggere ste cose qualcuno storce il naso, perché pensa molto diversa da come pensa Dio. E voi vedete quante ragazze e quanti ragazzi, diciamo le ragazze, hanno preferito morire piuttosto che perdere la verginità. Ecco, pensiamo a Santa Agnese, pensiamo a Santa Maria Goretti, dice: preferisco morire piuttosto che offendere Dio. Vedete, pensare così vuol dire amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, altrimenti come facciamo noi a dire di amare Dio in questo modo? Bene, a questo punto però sono arrivato in fondo, una meditazione un po' tormentata, ma non è un problema, perché il cristiano, se vuole essere cristiano, deve essere un cristiano anche tormentato, ma diciamo anche felice di avere qualcosa da offrire alla gloria di Dio. Per cui santa serata a tutti da Claudio, che vi saluta. Ave Maria.